I think it's going to be hard to recreate the Hong Kong that we all loved. I mean, you got to be careful here. I mean,
mi addolora dirlo, ma Hong Kong è finita. Queste sono le parole che ha scelto Stephen Roach, l'ex presidente di Morgan Stanley in Asia, per descrivere dal suo punto di vista cosa sta succedendo alla città. Roach è un anziano professore di Yale con i capelli spettinati e l'Apple Watch sempre al polso, che ha lavorato parecchio nel settore privato e ha vissuto moltissimo in Asia. Nel suo editoriale sul Financial Times chiede ai lettori di immaginare una piccola città-stato che per lungo tempo è stata la quarta borsa più grande del mondo. Un luogo magico, sia per i soldi, sia per tutto il resto. Una città che Roach dice di aver chiamato casa, dove arrivò per la prima volta alla fine degli anni Ottanta dopo un atterraggio spaventoso al vecchio aeroporto. Una città che lo aveva colpito per l'energia. Era come stare in Cina senza esserci davvero. Era una specie di luogo sospeso. Era stare dentro un film di Wong Kar-wai, ma mentre tutto attorno scorrevano fiumi di soldi.
I love Hong Kong, I still do. I have great friends there. I go back there a lot.
Raccontare dell'atterraggio maldestro e della sensazione di casa che gli dava quella città portuale è il massimo del romanticismo possibile per un ex di Morgan Stanley. Per lui, infatti, la fine di Hong Kong è soprattutto una questione di finanza e di mercati. Oggi, dopo la stretta di Pechino sulle libertà politiche, il trading sulla piazza di Hong Kong si è dimezzato. I ristoranti eleganti per gli uomini d'affari di tutto il mondo stanno chiudendo e una città che era famosa per la finanza ora è famosa per le leggi repressive. Insomma, la fine di un'epoca a cui si riferisce Roach è anche la fine di una fase del capitalismo mondiale. Ed è la constatazione amara di un fatto. Dopo anni di ombrelli di plastica usati come simbolo e di ribellioni nelle strade, le proteste hanno perso. E ieri una nuova legge poliziesca è stata approvata. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Questo è il notiziario di stamattina della televisione di Stato cinese. La giornalista sta dando una notizia. Hong Kong, che in cinese si dice Xiangang e significa porto profumato, ha approvato all'unanimità una nuova legge sulla sicurezza. Adesso una serie di reati politici, il tradimento, l'insurrezione e il sabotaggio potranno essere puniti con il carcere a vita. Il problema è che le definizioni di tradimento e di insurrezione sono talmente vaghe che in questo modo diventa molto facile dare l'ergastolo a un qualsiasi oppositore politico. In estrema sintesi, con questa legge, a Hong Kong, il dissenso viene definitivamente congelato. La legge è stata approvata all'unanimità da tutti e 90 i membri dell'Assemblea di Hong Kong, un'assemblea che ormai è composta quasi interamente da deputati filo Pechino. E fuori dal palazzo non è rimasto nessuno a protestare perché con le varie ondate di repressione gli oppositori ormai sono in carcere oppure in esilio. Un ripasso. Hong Kong è stata una colonia britannica fino al 1997. Quell'anno venne firmato un accordo per iniziare la transizione della città portuale da colonia occidentale a territorio della Repubblica Popolare Cinese. In teoria l'ex colonia britannica doveva mantenere la propria autonomia almeno fino al 2047, ma Pechino non ha mantenuto le promesse. Nel 2019 ha fatto cadere l'autonomia giuridica di Hong Kong. Lo ha fatto con una legge speciale sull'estradizione verso la Cina per i reati commessi nella città teoricamente ancora indipendente. Una mossa che serviva per poter reprimere liberamente chi contestava l'ingerenza cinese in città. Gli abitanti di Hong Kong erano scesi in strada e le manifestazioni erano state pesanti, anche violente. Dopo le proteste arriva il Covid e insieme alla pandemia altre strette. Una prima legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino e poi le elezioni del 2022 con l'obbligo di candidature patriottiche. Insomma, le elezioni che hanno chiuso ogni spazio per la politica locale. Quelle con cui Pechino ha piegato le velleità autonomiste di Hong Kong. E infine, la legge sul carcere a vita per i reati politici approvata ieri. Ora, per capire perché Pechino abbia scelto di andare avanti con questa fretta e con questa spavalderia, dobbiamo parlare di Lionel Messi. Il mese scorso a Hong Kong è scoppiata una protesta dopo che Messi ha saltato una partita con una squadra di giocatori locali a causa di un infortunio. Il governo ci teneva molto, aveva promesso la partita dell'Inter Miami perché l'esibizione di Messi doveva contribuire a ripulire l'immagine della città, entusiasmare gli abitanti e attirare gli stranieri. Ma quando Messi è rimasto in panchina, nessuno ha creduto alla storia dell'infortunio. La tesi delle autorità era: sono stati gli americani che hanno utilizzato Messi per umiliare Hong Kong e la Cina.
E io ho moltissima cosa. Sì, è chiaro che poi l'hanno passato nel partito di Hong Kong, per eso...
Messi ha dovuto fare un video sui social per dire che non era vero niente, per scusarsi e professare il suo affetto per la Cina. Ma non è bastato, il danno ormai era fatto e i fan, ormai, avevano pianto davanti alle telecamere. Ecco, questa storia di Messi racconta bene la paranoia di Pechino su Hong Kong. Per il leader cinese Xi Jinping, le proteste a Hong Kong sono state una specie di prova generale per una possibile rivoluzione contro il sistema ordita da nemici stranieri. John Lee, il leader di Hong Kong, un ex poliziotto sostenuto da Pechino, ogni volta che parla del posto che governa, sembra che parli di una città assediata da forze nemiche, forze pronte ad assaltare l'ex colonia per preparare un cambio di regime. Ormai questo è il clima che si respira in città ed è difficile cancellarlo con una partita di pallone. È la fine di Hong Kong per come era, per come è stata. I capitali troveranno un'altra casa, ad esempio Singapore. Gli uomini d'affari li seguiranno. E mentre tanti giovani ultraqualificati che detestano la svolta politica emigrano, Hong Kong assomiglia, sempre di più, a una normale città cinese. Per non perdere gli episodi di Stories, clicca sul tasto Segui accanto all'icona del podcast e attiva la campanella. Se ti va, metti 5 stelle su Spotify. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.